È il 31 agosto del 12 d.C., quando ad Anzio la giovane e intraprendente Agrippina dà alla luce Gaio Cesare, il terzo figlio maschio avuto assieme al consorte, il generale Gaio Giulio Cesare Germanico. Il piccolo, destinato a diventare imperatore, può vantare l'appartenenza a una delle dinastie più nobili e più potenti della civiltà romana. Imparentato, anche se solo per via adottiva, con il grande Giulio Cesare, il cui nome continua a suscitare sentimenti di stima e devozione. Non solo ha un così nobile antenato, il piccolo Gaio è circondato da parenti di altissimo livello sociale e politico, personalità importanti, valorose, scaltre, capaci di farsi ammirare, i quali di conseguenza consegnano il loro retaggio ai propri eredi. Antenati e parenti, i suoi, quanto mai importanti. Il padre è Germanico e figlio di Antonina Minore, a sua volta figlia di Marco Antonio e Ottavia. La madre, Agrippina Maggiore, è invece figlia di Giulia, unica discendente diretta dell'imperatore Augusto, avuta dalla sua seconda moglie Scribonia. Agrippina Maggiore avrà 9 figli, dei quali solo 6 superarono l'infanzia. Il primogenito, Nerone, da non confondere con il futuro imperatore, Druso III, Caligola, Drusilla, Livilla e, in ultimo, Agrippina Minore, la quale sarebbe diventata moglie e madre di altri 2 imperatori, rispettivamente di Claudio e di Nerone. Alla nascita di Caligola regna ancora il bisnonno Gaio Giulio Cesare Ottaviano, o per meglio dire Augusto I imperatore romano, Princeps Senatus, il venerabile e protetto dagli dèi. Con l'insegnamento di Augusto, ritorna la pace nella capitale romana. Con il suo dominio, egli pone fine a un periodo, durato quasi un secolo, di feroci contrasti politici e terminato nelle sanguinose guerre civili che avevano spossato e frantumato il grande ideale di Roma. Il nuovo potente imperatore sancisce, però, anche la fine dell'antico dominio oligarchico della classe aristocratica, che fino ad allora aveva regnato come fondamento della Repubblica Romana, trovando un compromesso quanto mai vincente. Egli riconosce e riconferma il ruolo delle antiche istituzioni e pratiche repubblicane, ma allo stesso tempo accentra attorno alla nuova figura del Princeps, da lui incarnata, ogni potere decisionale a livello militare, civile e religioso. Certo, il potere del Senato rimane intatto, e i senatori possono sedersi in consiglio come in passato. I magistrati operano a Roma e i governatori nelle province, così come era sempre stato. Il popolo si raduna nelle piazze per esercitare il loro diritto al voto, per eleggere e decidere. Ma tutto questo solo a livello formale. Nel Principato di Augusto, i senatori agiscono come se possedessero un potere che in realtà non hanno più. Le antiche magistrature assumono un ruolo di semplice rappresentanza. Le elezioni cominciano a essere sempre più influenzate dalle indicazioni del principe. In sostanza, Augusto riesce, in maniera sottile, a esercitare il proprio dominio assoluto in modo da far credere di non possederlo affatto. In realtà, è lui ad avere l'ultima parola su tutto. L'imperatore chiede consiglio, ma la decisione ultima è sua. Augusto realizza con un'abile mossa politica un governo ibrido, il connubio tra repubblica e monarchia, che tuttavia si fonda anche su un paradosso, un dominio assoluto attuato attraverso le istituzioni della repubblica. Augusto si rivela vincitore nei suoi propositi politici grazie a una sua personale abilità, un'efficace capacità comunicativa volta a instaurare favorevoli relazioni interpersonali. Egli è una persona autorevole, non autoritaria. Il suo successo come imperatore non solo deriva dalla capacità di attuare sagge strategie politiche, la difesa dell'impero, nuove infrastrutture e l'abbellimento di Roma, la distribuzione delle derrate alimentari al popolo, ma nel mantenere uno stile di vita sobrio pari a quello degli altri aristocratici, senza dare alcuno sfoggio o esibizione del suo potere e del suo successo personale. Egli fonda un nuovo sistema politico che accentra il potere nelle mani del principe, ma nello stesso tempo garantisce il prestigio ai ceti senatori e in questo modo rende la sua posizione ben accetta alla classe aristocratica. Egli governa senza di fatto dare ordini.